Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
È il bar più ovattato del mondo. Scuro ma non buio. Carta da parati e divanetti in pelle. Musica diffusa. Solo frequenze basse e medie. Ai piani, le camere d'albergo meno costose della città. Fuori, la via è immersa nell'ombra. Si impone, infatti, il retro di un mastodontico museo, soffocante, inutile. La gente al banco parla ma percepisco soltanto frequenze basse e medie. La birra sa di muschio. Le pareti sono rivestite di verde come il biliardo, i tavoli in finta radica. È il bar più ovattato del mondo. È il bar più silenzioso del mondo. Mi chiedo se sia educato a prendere il caffè. Il mio tavolino traballa, tutti lo sanno. Scarto la bustina di zucchero nella vergogna più totale. Mescolo il caffè con il cucchiaino, ma senza toccare la tazzina. Sono inudibile, trattengo pure il respiro. Per dare un morso alla brioche troppo croccante, aspetto che un temerario cliente volti la pagina del suo giornale. È il bar più silenzioso del mondo. È il bar più anonimo del mondo. C'è un bancone ed una tele. Dietro il bancone bottiglie e una macchina del caffè. Dietro la tele rumore. Un tipo in calze e ciabatte dorme seduto in un angolo, cullato dal brusio della musica pop e da vaghe e casuali parole provenienti dal bancone. Altra gente fissa qua e là l'ambiente inerte, ma nessun angolo è degno di essere guardato, visto, anche solo casualmente. Qui il vuoto se n'è andato disperato e niente l'ha rimpiazzato. Il tipo in calze, ciabatte, giacca e tracolla si desta un poco, sbadiglia e si stira come se fosse sul divano di casa sua. Soffio il naso dando il meglio di me stesso, uscirò di qua con un capello bianco in più. È il bar più anonimo del mondo. È il bar più buio del mondo. L'Irish Pub, a confronto, è uno studio dentistico. Ho preso un bicchiere di vino bianco, ma pare rosso. Non si vede la fine del bar. Un solo neon tiene in vita il muro di bottiglie scure dietro al bancone. Le piante sono finte, impolverate. Intorno a me soltanto suoni oscuri, arabi. Getto un occhio, vestono tutti di nero. Hanno la barba nera. I loro sorrisi sono lune che galleggiano nella notte. Allungo le mani sul tavolo in cerca del bicchiere. C'è ancora. Ho i piedi congelati e gli occhi che bruciano. Devo riemergere, uscire alla luce, ma qualcosa mi trattiene. È la mia barba, divenuta ombra. Chiudo gli occhi, qui non servono a nulla. È il bar più buio del mondo. Sono finito adesso in un bar senza primati. Vi sono esposte opere audacemente nominate artistiche, giusto per intenderci. Orbene, esistono esposizioni belle ed esposizioni brutte, oppure bruttissime. Poi ognuno è libero di scegliere da che parte stare. Purtroppo questa esposizione è semplicemente sprovvista d'aggettivo. Solo una domanda sorge spontanea. Caro sconosciuto, perché esponi? Questa domanda rappresenta con tutta probabilità il punto di interesse artistico più alto di questa manifestazione espressiva. In questo bar sono andato di dissenteria a causa del diabolico matrimonio tra burro e malto. Così sono seduto al tavolino di un bar. La strada mi passa accanto, il sole la brucia. Avevo messo questo bar nella lista dei bar decenti. Quella dei bar veri è diventata gialla, piegata in quattro sotto un sasso bruciato dall'estate. Ed eccomi fregato. Al posto del bar, ora c'è una specie di sala operatoria con la spina. Su una mensola, una composizione di frutta bianca in plastica crea un vuoto cosmico dal quale esce una donna con la pelle crespa e la bocca color magenta. L'orribile visione si avvicina e mi saluta. Chiedo un caffè, è il modo meno costoso per allontanarla. Rifletto sul dramma. Di fronte a me siedono due vecchi. Ammiro i loro profili silenziosi. Tengono una mano attorno al bicchiere e una sul bastone da passeggio. Sono confusi, spaesati, goffi sul design color fumo. È chiaro che hanno tolto il bar anche a loro. Al posto del bar hanno messo questo Star Trek ikeano con un muro di sciroppi colorati. Le grosse lettere argentate sulla vetrina creano un vuoto cosmico dal quale dell'orribile pubblicità si disperde a gran volume e la donna riappare con un vassoio. Ella posa sul tavolino una chicchera quadrata con una zolletta di zucchero, un biscottino alla cannella e un pezzo di ferro storto che vorrebbe dire cucchiaino. Il sole si avvicina minaccioso al marciapiede. Un postino passa in bicicletta mentre porto lentamente la tazzina alle labbra. Il mondo rallenta, quasi si ferma. Le formiche, le api, i grilli, i treni, le gocce di pioggia a mezz'aria. Le onde del lago diventano dune di sabbia. Belzebù e Maria trattengono i loro gemiti. Ensor resta con il pennello ad un dito dalla tela di nuvola. I cuori dei due vecchi rallentano, diventano un cuore per due. La speranza è una bestia che resiste a tutto. A secoli di torture e prigionie. Si insinua ogni dove, passa attraverso muri e montagne, striscia nel fuoco del lento suicidio di una vita, soffocata dal feto al feretro. È qui per me, s'attorciglia alla tazza e mi sfiora i baffi mentre la mia lingua tocca infine il caffè bollente. Maria si morde il labbro, il cazzo di Belzebù pulsa e lampeggia sul divino abisso. L'occhio di Ensor trema un poco, i due vecchi si stanno spegnendo, la loro testa cade piano piano. Il verdetto è sempre lo stesso, liquame infetto. In un assordante boato che nessuno sente, tutto torna alla vita. I compari si destano ed ordinano un altro Riccardo. Ensor copre il sole con un cirro. Sperma in fiamme e trombe d'angeli. Il biscotto alla cannella si scarta e mi salta in bocca salvandomi. Impastandomi, chiedo pietà e acqua. L'estrema bellezza di due vecchi mi strappa una lacrima e la bile si riversa sul nemico. Me ne vado con un sanguinoso duello nello stomaco e gli occhi umidi. Tra l'altro, mi ero fermato per una birra. Dio santo, magari c'è un altro bar più avanti. Thank you. È il bar più rumoroso del mondo. Entro ma esco subito. Però ho troppa sete, dunque la tento e rientro. Il locale è microscopico e contiene, secondo un'approssimativa stima, l'intero pianeta. La musica è oltre la soglia di dialogo, dunque si urla. Scavo un tunnel fino alla spina e trovo per miracolo uno sgabello, ma è coperto di giacche e borsette. Lo scanso un poco e conquisto il bancone con la punta del gomito. Accanto esplodono risate esasperate, grida, petardi. Il barista si trova dalla parte opposta del bar. Un tizio ubriaco vuole ad ogni costo battere il 5 a chiunque. Tocca pure a me. Poi mi ficca un auricolare nell'orecchio dichiarando che la sua musica è migliore. Sto male, alzo la mano disperato sperando che il barista mi veda. Il tizio non molla, continua ad urlarmi nell'orecchio chissà cosa e dà la bocca che pare una fogna piena d'alcol. Faccio cenno di sì e lo allontano con la mano. Il barista passa dietro la spina allontanandosi di nuovo. Non so come, l'ho mancato. Nella stradina fuori dalla porta strillano il clacson di un piccolo ingorgo. È un inferno. Provo a bestemmiare a squarciagola, nessuno se ne accorge. Mi arrendo e aspetto, la temperatura è insopportabile. Finalmente il barista torna. Eccolo, riempie boccali di birra e sudore. Scarabocchio un cazzo sul retro di un volantino ed allungo il braccio tra i bicchieri. Mi guarda. Gli regalo un sorriso a 32 denti indicandogli la spina. Mi urla qualcosa di inudibile, ma ho paura di aver capito. Me lo ripete forandomi il timpano. Devo prima passare alla cassa. La disperazione mi assale, la cassa è praticamente irraggiungibile e rischio di diventare sordo. L'unica è guardare l'uscita facendo il granchio. Sul bancone, c'è una media incustodita. Do un sorso di incoraggiamento e mi butto. È il bar più rumoroso del mondo. Ho appena finito di mangiare, siedo al tavolo di un baretto, vecchio dazio della città di Chambéry. Mi bagno le labbra con un secondo bicchiere di vino rosso ed erro con i pensieri. Dalla finestra accanto vedo la rosa di un tizio che mi dà le spalle, seduto ad un tavolino all'aria aperta. Non può vedermi, guarda davanti a sé, voglio dire, per vedermi dovrebbe voltarsi. Un limite enorme, enorme. Ecco l'illuminazione che aspettavo, ridotta come sempre ad una frase ignorante. L'uomo è ridicolo visto da dietro. Per far qualsiasi cosa deve girarsi, e allora defeca. Quest'uomo ha i capelli corti, la sua rosa è una rosa qualunque, triste banalità. Le orecchie in controluce sono trasparenti, arancioni. Mio Dio, chissà quanto sono ridicolo in questo momento, visto da dietro, con la rosa che mette a nudo tutta la mia intimità, mentre questiono sulla natura dell'uomo, io, ignorante, incosciente, deforme, caduco, vulnerabile. Ricordo al matrimonio di mio cugino, fuori, sul prato inglese. Tra una portata e l'altra sorseggiavo il ghiacciato sorbetto pescato dal vassoio di un bel cameriere farfallino. Mio fratello sorseggiava con me, io sorseggiavo con lui, felici come ciechi davanti a un botero. Mandavamo giù questa cosa fredda ghiacciata e all'improvviso ci prese la testa. Troppo freddo, tutto d'un colpo. Lo stomaco ciucciava sangue. Il cervello pareva accartocciarsi. Con la fronte, nel palmo della mano, cademmo in uno stato di totale vulnerabilità. Voltammo le spalle all'eventuale, casuale pericolo, fragili come porcellane, piegati nella profonda e silenziosa preghiera. La realtà è che in quel momento poteva accaderci di tutto. Ci avrebbe trovati impreparati. E dunque? Stavo in un bar. Il tizio se n'è andato a voltare le spalle a qualcuno. Il vino è finito. Rifletto sull'ipotesi estrema, ossia uscire di qua rasentando il muro, continuando a strisciare in tondo lungo i condomini dell'isolato per tutta la vita, nascondendo la mia rosa, mostrando soltanto il lato di me dove tutto si ammassa in un quadro drammatico, in un pasticcio di carne. Poi però, giunto dal fornaio, mi vedranno dall'interno. Boia di un cane, anche le soluzioni estreme hanno limiti enormi. Scusi, Mi fa un altro rosso per cortesia? La bocciofila porta con sé un quesito oltremodo strutturale, ossia, perché la bocciofila? Io dico che è per i bianchetti. Ad ogni modo, siedo qua, con il mio bicchiere in mano, mentre ad una distanza inimmaginabile qualcosa brucia più di infiniti inferni. Ma che ci fa caso? Do un'occhiata alle coppe esposte su una mensola imbarcata nel tempo. Potrei esalare l'ultimo respiro proprio ora. È una prospettiva raccapricciante. Fortunatamente, al tavolo accanto qualcuno ha toppato a ramino, provando un'isteria senile collettiva, provocandola. Osservo perciò le mie magnifiche rughe. Ecco cosa succede ad avvicinarsi troppo alla fiamma del tempo. Ecco il fiore della morte che si schiude lentissimo, mostrando tutto il suo splendore. Che colpa ne abbiamo se tutto in noi decade? Se rallentiamo il passo, se andiamo alla bocciofila, nulla possiamo fare se non guardare nel tragico specchio. Questa pietà e tenerezza suscita in me la vista di questa fragilità, di questa impotenza. Il mio vino finirà presto, domani perderò le forze. Ma le coppe sono sempre là, una più brutta dell'altra, fiere e lucide. Probabilmente le spolverano regolarmente. Stanno tirando le serrande metalliche, raccolgo i bicchieri sui tavolini. Qualcuno, ad una distanza inimmaginabile, esplode in continuazione peggio di infinite Hiroshima, ma il bar della bocciofila del castello chiude alle 7. Questo bar di paese sono lo straniero. Al bancone ho chiesto un bicchiere di vino bianco, ma ho dovuto ripeterlo, forse a causa del mio accento. Alla mia sinistra due tizi hanno voltato leggermente il capo. Lentamente m'han guardato. Tra le rughe sui loro volti s'annidava l'ostilità, brulicare di piccoli serpenti neri. Alla mia destra un vecchio, anch'esso con il bicchiere in mano, m'ha detto: «Bevi veloce, prima di ubriacarti». Era una battuta, ho riso, lui no, o forse era quella smorfia, non ho ben capito. L'omone dietro il bancone ha tirato fuori un bicchiere microscopico, spingendolo sul legno con il dito. Pareva un bulldozer che sposta una patata. Ho osato chiedere un bicchiere più grande. Senza staccare il dito dal calicino, con la bottiglia giù già impegnata, m'ha ignorato. «Bianco?» «Sì, bianco», ripeto cortese. Pago e mi allontano con la mia miniatura. Spero di arrivare ad una sedia prima che il vino evapori. Trovo posto in fondo al bar, accanto ad una giovane coppia. Conto di nascondermi, confondermi. Ma poco dopo se ne vanno, lasciando un corridoio di tiro tra me e gli autoctoni. Le mani cominciano a sudarmi. Getto una rapida occhiata, i due tizi al bancone non si sono mossi e non mi levano gli occhi di dosso. Ora mi guardano pure, quelli seduti ai tavoli. Improvvisamente i neon in fondo al bar tossiscono e poi si spengono. Deve esserci un guasto. M'aggrappo disperatamente a questa ipotesi, ma è un'illusione, lo so. Ho l'impressione che non uscirò vivo da qui. Queste righe sono le mie ultime parole. Sappiate che vi ho sempre amato. Ecco, si alzano.
Con gli scarpe ruti ai pè. El va al biroch, biroch, el va pellegrin che vien da Roma con gli scarpi rutti ai pè. Non appena fu arrivato el va al biroch, all'osteria se ne andò. El va al biroch, biroch, el va, non appena fu arrivato all'osteria se ne andò. Buonasera signor oste, il Val Biroch, c'è una camera per me.
El va al biroch, biroch, el va. Buonasera, signor oste, c'è una camera per me. Camera ce n'è una sola, il va al biroch, dove dorme me muie. El va al biroch, biroch, el va. Camera ce n'è una sola, dove dorme me muie. Per maggiore sicurezza il Valpiroc metteremo un campanel. Il Valpiroc, Piroc, il va. Per maggiore sicurezza metteremo un campanel. Mezzanotte era suonata il Valpiroc, campanel sentia suonar. Il Valpiroc, Piroc, il va. Mezzanotte era suonata, campanel sentia suonar. Sporca giunto un pellegrino il Valpiroc, se che fata me muie. El Valpiroc, Piroc, el va. Sporca giunto un pellegrino, se che fata me muie. Se campassi anche cent'anni il Valpiroc, de pellegrino integni più. El Valpiroc, Piroc, el va. Se campassi anche cent'anni de pellegrino integni più.
Bere è un rito collettivo. Nessun vero messicano si ubriacherebbe mai da solo, dice Don Venustiano, arrotolando un altro tachito dei carnitas, il mignolo abilissimo nel sostenere l'involtino di tortiglia senza perdere una sola goccia di salsa. Don Venustiano avrà almeno 70 anni, ma si muove coi gesti di un ragazzo dallo sguardo malizioso e il sorriso ammiccante. A tradirne l'età è solo la pelle curtida del volto, conciata come il cuoio di una sella, che oltre al sole e al vento della siedra madre ha dovuto affrontare l'anidride solforosa della megalopoli. Nel profondo resta il nortegno che lasciò Zacatecas mezzo secolo fa, le sue case di pietra rosa ai pietri del deserto, dove la divisione del norte di Pancho Villa vinse una delle battaglie decisive. Don Venustiano venne a Città del Messico per trattare la vendita degli ultimi cavalli del padre, e col ricavato rilevò una piccola cantina, che allora era in estrema periferia, ma che oggi costituirebbe un prezioso pugno di metri quadri in un quartiere esclusivo. L'ho venduta perché la famiglia di mia moglie, alla famiglia di mia moglie, quello del cantiniero sembrava un mestiere balordo, ma se fossero ancora vivi per vedere quanto può fruttare una cantina ai giorni nostri, altro che convincermi a entrare nell'esercito. E batte il pugno sul tavolo, per poi sollevarlo col minuscolo bicchiere tra le dita ancora robuste. Nel reggimento di artiglieria non ebbe una carriera brillante e la disciplina lo convinse a congedarsi prima che lo cacciassero, dopo avergli tolto i gradi di caporale. Dei mille mestieri che seguirono, sembra rimpiangere sempre lo stesso, il cantiniere. Senza dubbio si sta rivelando la migliore guida che poteva incontrare in questo strampalato girovagare nei meandri del cuore vero e pulsante della città. La cantina per i messicani non è un semplice bar in cui bere e mangiare botanas, piatti gratuiti che aiutano lo stomaco a ricevere più alcol possibile. La cantina è un luogo sacro, il tempio dello stare insieme in un luogo protetto, nella terra di nessuno dove non entrano i ritmi sfiancanti della capitale, dove si passano giornate intere a un tavolo di domino o ci si incontra per trattare un affare al riparo dal clima falso dell'ufficio, dove ci si unisce ai cori dei mariachis e ti puoi ubriacare con la certezza che qualcuno ti seguirà fino all'ultimo bicchiere senza disprezzarti. Certo, può essere anche un luogo dove è facile rimediare una bottigliata se non sei ancora capace di agarrare la onda, frase intraducibile che potrebbe suonare come intendere l'antifona o cogliere la situazione. Ma senza questa possibilità sempre presente, mancherebbe un pezzo fondamentale al caleidoscopio che è il vecchio Messico, il paese di una ballata che dice «Qui la vita non vale niente, la si scommette e si rispetta chi l'ha vinta». Ci troviamo a un tavolo della Opera, nella centralissima 5 de Mayo, a pochi passi dallo Zocalo. qui, nel 1914, Pancho Villa si prese la soddisfazione di entrarci a cavallo, sparando una revolverata sul soffitto. Il foro è ancora ben visibile. E fu un gesto significativo, perché la opera, all'epoca, era il punto di ritrovo dell'oligarchia capitolina. Ma a Don Venustiano il locale non piace, con i suoi lussuosi interni di legno pregiato e gli stucchi dorati e i lampioncini, la sua clientela composta e rispettosa, i camerieri azzimati. Ormai è diventata roba per turisti, qui non c'è ambiente, non te ne accorgi? Lo respiri nell'aria che è tutto fasullo. Per alleviare il fastidio ordina un'altra tequila erradura, che a ogni bicchiere gli strappa un'imprecazione sul prezzo inaudito che ha raggiunto. Si blocca un attimo a fissarmi, col mezzo sorriso ironico, a piegargli su un lato i folti baffi grigi. «Ma tu mi capisci quando parlo di ambiente?» Gli dico che il termine è uguale in italiano, scuote la testa. «Ma no, sono sicuro che da voi non può avere lo stesso senso».
«Y a los clavos de mi penar, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos».
Mi lascio guidare verso un'altra cantina, in cerca di un ambiente più genuino. Nella calle Bolivar c'è solo l'imbarazzo della scelta. Entriamo a Los Portales, che già va meglio, ma ancora non ci siamo, giusto per arrivarci un po' alla volta, senza traumi, dice col solito sarcasmo, varcando gli archi da cui la cantina prende il nome. Nel salone affollato ci immergiamo in un clima ben diverso dal precedente, quantomeno più allegro e chiassoso. Un tipo gira fra i tavoli lanciando urla disumane, gridando che mancano solo due numeri e poi procederà all'estrazione. È la rifa de pollos, una sorta di lotteria che ogni mezz'ora assegna due polli arrosto al cliente fortunato. Simon sorteggia polli da 25 anni e ancora non ha perso la voce, spiega Don Venustiano, ordinando birra boemia. Col bere arrivano valanghe di botanas a ciclo continuo. Pagando solo un paio di birre, veniamo sommersi da piatti di chicarrón, cioè cotica fritta, e tacos, brodo di gamberetti, cartilagini bollite, persino grassi pesci che saziano solo a guardarli sul tavolo. Sono mojarras, e corre voce che li peschino loro stessi nel canale dietro la cantina. Rido, ma lui chiama subito Simon perché confermi la sua sparata, e gli chiede se siano pesci di mare o di fiume. «Di fogna!» risponde quello con un urlaccio. Los Portales sarà aperta da una quarantina d'anni, ma la più antica di tutte credo sia la Ola, nella Calle Uruguay. «No», lo interrompe Simona, prestandosi a estrarre i numeri dall'astuccio di cuoio. «La più vecchia è il Chun Chun Chan, nella zona di Tacuba, che c'era già ai tempi di Don Porfirio». Si intromette un cameriere, che spezza la sua lancia in favore del Gallo de Oro, ricevendo il disprezzo di Don Venustiano, che lo liquida con un altro postaccio per damerini. Nelle cantine solo da pochi anni è stato tolto il divieto di entrata alle donne, mentre resta in vigore per chiunque indossi una divisa. «Ci sono donne che creano ambiente più di tanti uomini», dice il mio caronte, stringendosi nelle spalle. «Di sicuro non ci sono poliziotti che meritano di bere al mio tavolo», conclude afferrando una manciata di chicarrones. «Per certi versi preferisco la pulcheria, che sarebbe la cantina dei poveri. Il pulque te lo vendono a secchi, meno di un litro non vale neppure la pena. E rispetto alla tequila costerà un decimo. La borracera di pulque è in generale più allegra, solo che, raggiunto un certo limite, si perdono i contatti col mondo. Comunque, per bere un buon pulque bisogna andare nei pueblos, perché in città quello buono non arriva neppure. Del resto non si può imbottigliare, così o lo bevi il più vicino possibile a dove lo estraggono o ti rifilano una sbobba allungata con la polpa di cactus».
«Y arrancarme y a los clavos de mi penar, pero mis ojos se mueren sin mirar».
La prossima tappa è la India, quasi di fronte allo Sportales. Sembra molto vecchia, ma nessuno sa dirmi in che anno sia stata aperta. In ogni caso, esisteva già nel 1929, perché la sera del 10 gennaio, da questa porta a molle, uscì il rivoluzionario cubano Julio Antonio Mella per incontrarsi con la sua compagna Tina Modotti. era al suo braccio quando pochi minuti dopo venne abbattuto da due revolverate. «È una storia che non conosco», dice Don Venustiano, studiando le crepe del soffitto. «Nel 29 avevo una ventina d'anni e i discorsi politici che sentivo in casa riguardavano ancora Villa e Zapata». Nella India, Don Venustiano ritrova l'ambiente che cercava. Una tavolata di uomini dal tasso alcolico medio-alto ci elegge a bersaglio privilegiato. Forse la presenza della mia guida con tanto di sombrero nortegno non basta, soprattutto considerando che mi hanno visto scattare una fotografia, tipico gesto da pinche guero. L'aggettivo è più o meno traducibile con fottuto, mentre guero è chiunque abbia la pelle chiara, in questo caso uno straniero viso pallido. Uno dei tipi fa un cenno agli altri, dice che va a prendere certe cose in macchina. Esce e quando torna distribuisce ben 3 macchine fotografiche agli amici. Mi scattano una dozzina di flash e io alzo il bicchiere brindando all'indiscutibile 1-0 per loro. Un altro ordina una canzone ai 3 musici del posto, che brandendo le chitarre attaccano una ballata arancera apparentemente innocua. Don Venustiano mi spiega che in realtà si tratta di un messaggio. Nelle cantine spesso la musica è usata col fine opposto di una serenata con dedica. Si pagano canzoni indirizzate a un tavolo vicino per provocare, per lanciare una sfida. E così, conclusa la suonata, Don Venustiano chiama i 3 accalorati chitarristi con un impercettibile gesto dell'indice e ordina Saccaremo e Seguei della Baranca, la cui traduzione potrebbe essere Quel tipo lo butteremo fuori. Al tavolo avversario accusano il colpo. Dopo un po' il tizio delle macchine fotografiche si alza e viene verso di noi. Don Venustiano si limita ad alzare un sopracciglio e a ricomporsi i baffi, ma da una vaga smorfia che potrebbe assomigliare a un sorriso compiaciuto si intuisce che il vecchio cantinero è finalmente nel suo territorio. L'altro viene con la scusa di brindare insieme, ma le battute che si mescolano alle presentazioni non suonano affatto leggere. Il gioco è avviato, sto assistendo all'arte dell'albor, termine che raccoglie lo scambio di cortesie con doppi e tripli sensi, quasi sempre volgari e sul filo dell'offesa, ma senza superarne il labile confine, e che nelle cantine costituisce una sorta di duello verbale, un misurarsi sul botta e risposta dall'equilibrio precario. Ad ogni frecciata, col sorriso sulle labbra, ci si può aspettare un rovesciamento di tavoli e volo di sedie, ma alla fine lo scontro si risolve con l'invito a bere tutti allo stesso tavolo e grandi pacche sulle spalle. Negli occhi di Don Venustiano c'è un lampo ammiccante che sancisce la vittoria sul campo. Più tardi, uscendo, dice «È brava gente, ma se non sai come tenerli a bada, si lasciano prendere un po' la mano».
«Y agarraste por tu cuenta la parranda».
Soddisfatto per averli sistemati, saluta i presenti sfiorandosi la testa del sombrero. Si è guadagnato il loro rispetto, lo vedo da come levano i bicchieri al nostro passaggio. Ci incamminiamo verso l'Avenida Juarez, in cerca di altro ambiente. In questo paese il rispetto non è cosa che si regali, te lo devi conquistare in ogni istante, dietro ogni angolo di strada, come al tavolo dove bevi. E se credi che noi siamo soltanto un mucchio di pazzi attaccabrighe, va bene lo stesso, tanto il Messico, non c'è straniero che possa capirlo fino in fondo. Per avermi detto questo, vuol dire che Don Venustiano comincia ad apprezzarmi. Davanti alla porta della mascotta, si ferma un attimo e dice «Questa è anche più vecchia dell'India». Dà una sbirciata dentro, ma c'è poca gente. Tiriamo dritto, alla sosta alla Maison del Castigliano. È strapiena e sembra accogliente. Ma i variopinti affreschi alle pareti e l'aspetto formale dei camerieri fanno storcere il naso a Don Venustiano. «Immigrati spagnoli, tutti commercianti di liquori e salumi», sentenzia, riprendendo il suo passo spedito. Dopo circa un chilometro, tenergli dietro comincia a farsi arduo. Capita anche l'ubriaco che ce l'ha col mondo e magari ti ritrovi coinvolto in un mulinare di sedie senza che sai nemmeno da dove arrivino, dice fissando la strada davanti a sé. Ma non è che nelle cantine ci siano molte scazzottate. In genere i camerieri sono veloci e ben addestrati a scaraventare fuori i contendenti. si ferma a studiare il percorso più breve, scrutando le diramazioni di un incrocio. E anche se ti trovi il tipo nella giornata storta che ti rompe una bottiglia in testa, pazienza, arrero somos, y en el camino nos encontraremos. Parte deciso verso la calle Bucareli. L'arreiro è il mandrano che percorre incessantemente i sentieri della sierra in cerca di pascoli e quindi, presto o tardi, deve per forza tornare a incrociare il cammino di quello che gli ha fatto un torto. Entriamo nella cantina Reforma e, sedendoci, dobbiamo renderci conto di essere ormai mezzi ubriachi. A gusto, prego. Siamo semplicemente a gusto, corregge Don Venustiano, che ridacchia ordinando tequila per lui e birra per me. Ci troviamo nella zona dei principali quotidiani della capitale. Qui ci vengono quelli dell'Excelsior, mentre i giornalisti degli Universal vanno più avanti, a L'Avana. Scrolla le spalle e aggiunge: che bella categoria di fessi i giornalisti, pensano alla concorrenza anche quando devono ubriacarsi. Un'ora dopo siamo di nuovo in strada, le gambe gommose e la messa a fuoco ritardata. È buio, ce ne accorgiamo dai fari delle auto. Qui vicino c'è la Monte Carlo, ci arriviamo a piedi. Tento una debole resistenza. Lui si toglie il sombrero per grattarsi la nuca, pensieroso. Te l'avevo detto, mangia buttanus benunte, che l'olio sta sempre a galla e tiene l'alcol in basso. Poi, con uno sguardo di commiserazione, accetta la mia resa. Fermo un taxi e dice: va bene, andiamo a fare una partitina. Ordina all'autista di portarci nella calle Colima, Colonia Roma. Arriviamo così alla cantina Covadonna, che è un immenso salone dove tutti giocano a domino. Altro giro di birra e tequila. Mentre sistemiamo anche noi i pezzi per una partita, da un tavolo vicino si leva un frastuono di colpi secchi. I quattro uomini battono i bicchierini sul ripiano e appena si riempiono di schiuma, la trangugiano prima che debordi. Giochetti per rendere vario il bere. Tanto il finale è sempre lo stesso, commenta Don Venustiano studiando i suoi pezzi. Mettono della gazzosa nella tequila e la sbattono per fare la schiuma, così picchia più forte in testa. Ce ne sono tanti di modi per sbronzarsi giocando. E poi prende un boccale di birra vuoto, lo capovolge e ci infila dentro il bicchierino di tequila, appoggiando il bordo contro il fondo del boccale, che può essere così rimesso dritto senza che dal bicchierino rovesciato esca la tequila. Quindi versa la birra e ne beve un lungo sorso, controllando la tequila che fuoriesce dal caballito, a ogni rimbalzo sul fondo. Si chiama sottomarino. Più bevi la birra e più la tequila si rovescia fuori. Si asciuga i baffi e conclude: tutte scemenze per perdere tempo. Don Venustiano appoggia lentamente il primo pezzo. Mula de seis, mormora scoprendo il doppio sei. La partita è lunghissima. Altri giri di sottomarini la renderanno molto complicata. Credo che a un certo punto lui ordini una bottiglia di erradura per risparmiare i viaggi al cameriere. Però non ricordo chi abbia vinto a domino.
Toma questa bottiglia conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiere. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Siamo tra gli ultimi ad uscire. Il ristorante chiude. C'è questa signora d'origini asiatiche in piena sbronza, seduta sola, avvolta nella sua giacca. A quanto pare ha rotto sul pavimento un fiaschetto di vodka che portava con sé. Sul suo tavolo resta una pinta di birra non finita e una cartelletta mezza piena di cartacce amministrative. Siede in disparte con un porcellino di carta tra i piedi, se la sbriga da sola in penitente silenzio, vodka e birra, sbronza forte. I cocci sono stati raccolti e nessuno l'avvicina. La padrona la osserva da dietro il bancone del bar, preoccupata. Io ho preso soltanto una birra. Gli altri con me si sono avvelenati col formaggio fuso. Prima che ordinassimo, ho chiesto alla padrona se per caso potevo recuperare i resti del tavolo alle nostre spalle. Già spariti dietro le porte della cucina. Spiacente, mi dice, buttiamo via tutto, come fosse questa una garanzia di igiene. Onore alla retta condotta. Poco dopo, la stessa persona ha sparecchiato il tavolo accanto, anch'esso ricco d'avanzi. Nessun cenno, spazzatura. Futura preistoria. Mentre la mia compagnia lottava dunque con il Welsh, io erravo con lo sguardo qua e là, cercando dettagli da immortalare sul mio quaderno. La misteriosa asiatica si reggeva la testa con la mano sugli occhi. Credevo fosse soltanto stanca. Ho disegnato e ritagliato un porcellino rosa e senza che se ne accorgesse gliel'ho piazzato sul tavolo, sotto il naso. Ma poi la testa le è cascata. Il suo bicchiere di birra si è guardato attorno imbarazzato, il maialino è caduto in terra. Inquietudine generale, ossia spontaneità e semplicità morte per sempre. Una chiamata alle forze dell'ordine, ho sentito bene? L'appendi abiti si svuota. È ora di alzare i tacchi. Raccolgo tutti i tovaglioli di carta e me li ficco in tasca. Propongo di aiutare la signora. Posso accompagnarla laddove vuole. Mi rivolgo dunque a lei e ai suoi denti da cavallo, ma la comunicazione è difficile. Pare accetti, sorride e rovescia la cartelletta. Si preoccupa della sua borsa. È sparita e la cerchiamo invano. Stenta ad alzarsi, fruga nelle tasche, cerco di capire cosa vuole, provo a spiegarle che può contare su di me e che posso accompagnarla. Ma dove andiamo? Improvvisamente il cielo si rannuvola. Arrivano tre sbirri con le mani sul cinturone, tre pennellate di nero sull'alba, tre colpi di fucile sulla conta dei bambini, tre urla di terrore nella notte placida. «Stia dietro!» mi intima un burbero. Lo ripete con più vigore e mi volto di là. La sua stupidità mi dà la nausea. Accerchiano la signora, la soffocano con domande alle quali chiaramente non può rispondere. Il cuoco è apparso a fianco della padrona. Egli incrocia le braccia sul pancione, volge uno sguardo severo, spettatore di un assurdo niente. I tre seguitano a gonfiare la tensione, ad ostacolare l'armonia dell'universo. Come potrebbero mai essere d'aiuto? Mi hanno allontanato per svolgere il loro rigoroso ufficio, che si manifesta in tutta la sua goffaggine ed inutilità. La soluzione dell'esecutivo è destinare la signora ad una cella per ubriaconi, qua chiamata Cellule de Dégrisement, un posto dove farti passare la sbronza in tutta simpatia. Tre secchi di catrame appiccicoso rovesciati su un piomino d'oca, tre pugni nella torta della mamma. Qualcuno accenna alla mia proposta. Il signore s'era offerto di accompagnarla. Si rivolgono a me ora. Si chiedono chi io sia, perché mi trovo lì. Capiscono infine che possono tornare tranquillamente a giocare con le loro sirene. Ancora qualche gesto sceno, qualche frase inutile e se ne vanno. Oh, torna il sole, torna la vita. La signora è in piedi. Varchiamo la soglia, usciamo sul marciapiedi con gli altri. La cartelletta sotto il braccio pende minacciosa, le guance rosse, gli occhi sprofondati dietro due fessure. Barcolla e ci abbraccia, ma capiamo metà di quello che dice. Estrae un telefono e prova a rispondere. La cartelletta si apre, le carte si sparpagliano sul marciapiede. Buon Gesù, se avessi tutte quelle orribili carte sotto il braccio, mi acciuccherei anche io. Mentre la raccogliamo, ecco che la chiamano. Vedo chiaramente che riattacca e lentamente porta il telefono all'orecchio. È in un mondo lontanissimo. Alla fine decide di andarsene da sola, sorride e ci bacia. Attraversa la strada, la guardiamo andarsene ondeggiando con le sue carte sciupate. Chissà che mal di testa domattina. Alle nostre spalle c'è un ristorante con le serrande abbassate e un maialino sbarnito.
Che noia qui al bar, che noia la sera, la sera mettersi qui al bar.
Che noia qui al bar.
Come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra un sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
L'infelicità.
Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
Che noia qui al bar.
Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
Non risponderà.
Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
Che noia qui al bar.
In saletta il rasterramino, puntuali soli dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio che noia la sera qui al bar.
La sera qui al bar.
Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo e non prendo un caffè. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
ma è più simpatico, il più simpatico,
non è di grande compagnia.
Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noia al bar, che noia la sera vecchia si al bar.
Una sorcia bianca. Il bar vicino alla stazione ha cambiato padrone 6 volte in un anno. Prima era un locale topless, poi l'ha preso un cinese, poi un messicano, poi uno stroppio e così via. Io lo frequento da un pezzo. Dal mio posto abituale si vede l'orologio della stazione, attraverso una porta laterale che di solito è socchiusa. Come bar non c'è male, niente donne a romperti le balle. Solo un branco di morti di fame che giocano a carte e ti lasciano in pace. O se no guardano la TV quando c'è una partita. In camera tua è meglio, senz'altro, ma l'esperienza insegna che se bevi da per tre, fra 4 mura, mica duri. Non solo, quelle 4 pareti ti opprimono e quindi danno una mano agli oppressori tuoi, e invece non bisogna dar loro una vittoria troppo facile. Ci vuole un certo dosaggio fra solitudine e folla, un certo equilibrio, ecco il trucco, per non finire fra quattro pareti imbottite. Quindi siedo là e m'annoio, quando arriva questo tale, questo messicano dal perpetuo sorriso, e si siede accanto a me. Mi serve tre testoni, mi procuri tre testoni? Niente da fare per il momento, un sacco di rogne sti ultimi tempi. Ma ce ne ho bisogno, tutti ne abbiamo bisogno, pagami una birra. Il perpetuo sorriso messicano mi paga una birra. A. Mi piglia in giro. B. È matto. C. Gli va di ciucciare. D. È un poliziotto. E. Non capisce niente. Ti posso procurare tre testoni, forse, gli dico. Ci spero su. Ho preso il mio compagno. Ho perso il mio compagno. Era bravo a scassinare dalla parte più fina, come niente, inserendo una bieta speciale e poi dando pressione, finché il fianco cedeva come ridere senza far rumore. Adesso è il fresco e a me tocca battere la mazza. Fai il buco a martellate e ci metti dentro la dinamite. È un sistema antiquato e fa un macello di rumore. Però adesso mi serve tre testoni finché non metto un segno a colpo. Mi racconta tutto questo a bassa voce, sporgendosi verso di me per non farsi sentire. Io sento, io sì e no. Da quant'è che sei nella pula? Gli domando. Hai capito male, sono uno studente, scuole serali. Siamo arrivati alla trigonometria. E per mantenerti agli studi scassini i casseforti? Certo, così un giorno alla fine ci avrò una cassaforte del mio e una villa Beverly Hills dove questi tumulti non mi toccano. Secondo i miei amici non è un tumulto la parola esatta, ma ribellione. Ma che genere di amici hai? D'ogni genere e nessuno. Forse quando sarai arrivato al calcolo integrale capirai meglio quel che voglio dire. Mi sa che ne hai da fare di strada ancora. È per questo che mi servono tre testoni. Tre testoni in prestito oggi, fa quattro testoni da qui a 35 giorni. Come fai a fidarti? E se taglio la corda? Non l'ha mai fatto nessuno, mi capisci? Arrivano altre due birre, guardiamo la partita. Da quant'è che lavori per la pula? Gli domando di nuovo. E piantala, posso fartela io adesso una domanda? Annuisco. T'ho visto a passare una sera, sarà un paio di settimane fa, verso l'una di notte, con la faccia insanguinata e anche la camicia tutta sporca di sangue, una camicia bianca. Ti volevo aiutare, ma mettevi un po' paura, non parevi mica in te. No, non è che barcollavi, ma camminavi come un sonnambulo. Poi t'ho visto entrare in una cabina telefonica e dopo un po' è venuta una macchina a prenderti. Eri tu? Mi sa di sì. Cos'è stato? Ma è andata bene. Come sarebbe? Sicuro, mi hanno dato solo una strapazzata. Sono gli anni ruggenti degli assassini, questi. Pensa a Kennedy, Oswald, Luther King, il Che, Lumumba. E chissà quanti me ne scordo. Mi è andata bene. Dico, ho avuto fortuna. Troppo poco importante per ammazzarmi. E chi è stato? Tutti quanti. Come tutti quanti? Che ne pensi dell'affare Luther King? Una vera carognata, come tutti gli assassini, da Giulio Cesare in giù. Secondo te, i negri hanno ragione? Non credo di meritare io la morte per mano di un negro, anche se diversi bianchi, secondo me, se la meritano. O meglio, sono loro che morbosamente bramano la morte per mano del negro. Comunque, la rivoluzione negra c'ha questo di buono, per me. Loro almeno ci provano, mentre noi bianchi rammolliti non ci proviamo neanche più. Me compreso. Ma questo cosa c'entra coi tre testoni? Beh, ma avevano detto che tu ci sei dentro e a me serve la grana, ma mi sa che sei matto, però. FBI, pardon? Sei dell'FBI? E tu sei paranoico? Mi domanda. Come no? Quale persona sana di mente non lo è? Tu sei matto di testa. S'alza e se ne va tutto incazzato. Teddy, il nuovo proprietario, viene oltre con un'altra birra e mi domanda. Chi era quello? Uno in vena di fregnaccia. Ah sì. Sì, e io gli ho sparato qualche controfregnaccia. Teddy se ne arriva, per nulla impressionato, ma i baristi sono fatti così. Io finisco la birra, poi esco. Faccio un po' di strada e entro in un caffè messicano, un locale che mi pare un granaio, con il banco tutto rivestito d'ottone. Lì dentro mi volevano ammazzare. Da ubriaco sono un pessimo attore. Era bello essere bianchi e svitati e disinvolti. Viene oltre la barista. La faccia la ricordo. La banda attacca. Sono tornati i bei giorni! Tanto per metterli sull'avviso. Peggio del lampo d'un serramanico. Rivoglio le mie chiavi. Essa infila una mano nel grembiule. Le dona, quel grembiule. Dona a tutte le donne. Un giorno o l'altro mi scoprirò una donna senza niente altro addosso che un grembiule. E butta le chiavi sul bancone. Eccole là. Le chiavi della macchina, le chiavi di casa e le chiavi del mio cranio. Hai detto che tornavi a pigliarle ieri sera. Mi guardo intorno. Due tre tizi che paiono appisolati, fradici. Le mosche gli ronzano intorno alla testa, i portafogli spariti. Dall'odore si direbbe liquore drogato. Bene, capita ai gringos. Tranne che a me, i messicani, gente in gamba. Noi gli abbiamo fregato la terra, però loro continuano a fregarci. Dico io, le fo. Poi mi sono scordato di tornare. Da bere, offro io. Ok. Fa conto che sono Bob Hope, che racconta a barzelletta ai soldati per Natale. Un liquore drogato, molto forte. Essa ride e va a mescere il veleno. Giro la testa da un'altra parte per renderle la cosa più facile. Viene a sedersi di fronte a me. Mi piace, mi fa. C'ho voglia di scopare con te un'altra volta. Per un vecchio scopi bene, ci sai fare. Grazie, è per via di quella parrucca bianca che porti. C'ho i miei gusti depravati, mi piacciono le giovani che si fingono vecchie, le vecchie che fanno finta d'essere giovani. Vado matto per le giarrettiere, i tacchi alti, le mutandine di pizzo rosa, tutte queste robe da vecchi libertini. C'è una scena in cui mi tingo la sorcia di bianco. Perfetto, bevi il tuo veleno, alla tua salute. Bevo il liquore drogato, ma li frego. Esco fuori di lì subito e la fortuna vuole che mi trovo un tassi libero, sotto il sole. Ci salgo e quando arriviamo a casa mia ho la forza sì e no di pagare la corsa. Di arrivare alla porta, di aprirla e poi mi coglie la paralisi. Una sorcia bianca. Sì, voleva proprio scoparmisi. Mi trascino fino al divano e a questo punto sono congelato. Tranne i pensieri, ossì, tre testoni a chi è che non farebbero comodo. Al divano gli interessi e tutto il resto. 35 giorni. Quanti uomini hanno mai avuto 35 giorni di libertà in vita loro? Ma qui si fece scuro e non potei rispondere alla mia stessa domanda.
Ha ha ha!
La fuga del drago giallo è di Andrea Ecorn.
Cantinas de Mexico, da La polvere del Messico, è di Pino Cacucci.
Una sorcia bianca è un racconto tratto da Storie di ordinaria follia di Charles Bukowski.